Reisnau. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
L'irrilevanza delle Nazioni Unite. L'ottantesimo anniversario della nascita dell'ONU, il 24 ottobre, cade nel momento forse di maggior debolezza del diritto internazionale. Incapace di prevenire le grandi crisi, inascoltata quando c'è da separare i combattenti, screditata proprio per questa sua inconsistenza. Ma forse è proprio così che la vogliono i grandi manovratori.
I'm going to read you the Universal Declaration of Human Rights. Now, therefore, the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights.
Eleanor Roosevelt, straordinaria figura del Novecento, lavorò perché le Nazioni Unite fossero la camera di compensazione delle guerre, delle ingiustizie, perché non si ripetessero gli orrori della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Ma quel sistema che permise la sua nascita, il diritto di veto delle nazioni che sconfissero il nazifascismo, diventò presto una cabina di regia per gli interessi occidentali. C'è stato un momento in cui sembrava potesse cambiare. La Golden Age dell'ONU c'è stata spiegata all'ultimo Festival dei Diritti Umani da Paolo Lembo, che è stato un suo dirigente per molti anni.
Partirei, perché il tempo è molto breve, dal 1980, che era un anno dove l'ansietà sulla proliferazione nucleare, sui rischi, sull'insicurezza, era particolarmente evidente. Era un momento in cui il riarmo nucleare era fuori controllo e c'era molta ansietà, al punto che nell'Assemblea Generale del settembre del 1980 si pensò di commissionare a un gruppo di saggi un rapporto sul disarmo per cercare di capire quali fossero le opzioni concrete che potessero portare l'umanità a un senso ragionevole su questo tema e disinnescare questa corsa al riarmo nucleare che sembrava non avesse fine. Il titolo del rapporto era Common Security, Report on Disarmament. In realtà nessuno conosce questo rapporto con questo nome, tutti quanti conoscono questo rapporto come The Palmer Report, perché il signore che lo presiedeva, capita che si chiamasse Olof Palme, che era il ministro svedese che sarebbe stato assassinato poi qualche tempo dopo. Questo rapporto è un fondamentale punto di partenza perché elabora un concetto molto importante che non è mai stato superato come precondizione per ogni discussione empirica sul concetto di sicurezza a livello strategico. Cioè che la nozione di sicurezza, il concetto di sicurezza, non è una nozione che si può applicare alla realtà individuale. Cioè non posso dire io mi devo occupare della mia sicurezza, perché se la mia sicurezza è guadagnata alle spese della sicurezza di Danilo, non è più sicurezza. È qualcosa di diverso, è un'illusione praticamente. E così, di converso, se la sicurezza di un popolo viene raggiunta alle spalle o alle spese di sicurezza di altri popoli, limitrifi o no, questa sicurezza è illusoria o comunque non dura.
Dalla Commissione Palme ad oggi, è chiaro che l'idea di sicurezza come bene comune è stata soppiantata dalla legge del più forte. Sentiamo ancora il diplomatico Paolo Lembo.
Dove siamo oggi allora, nell'anno Domini 2025, sul problema della sicurezza? Le nostre leadership politiche sembra abbiano trovato una soluzione molto efficace al problema della sicurezza, perché ci dicono che in questo momento di grande insicurezza, con una grande ansietà, con grandi trigger, con grandi elementi che possono ulteriormente moltiplicare i rischi, c'è una soluzione efficace a questi grandi problemi. Bisogna riarmarsi, perché se ci riarmiamo riusciamo a reagire in modo efficace a queste minacce. Quindi bisogna militarizzare la nostra risposta. Non solo, ma poi c'è l'elemento deterrente, perché riarmandoci potremo anche dissuadere quelle persone minacciose che potrebbero avere il desiderio poi di attaccarci per sfruttarci a loro vantaggio. Un'espressione statistica di questa interessante strategia si trova, per chiunque abbia interesse può approfondire questi temi in modo empirico, sul rapporto annuale che SIPRI pubblica ogni anno, Stockholm International Peace Research Institute, l'istituzione più eminente internazionale che ogni anno fa il tracking, segue la ricerca sugli armamenti, i disarmi, la pace nel mondo, l'equilibrio tra moltiplicazione dei conflitti, armamento, disarmo. Per esempio, dice che nell'anno 2024 si registra un aumento delle spese dell'armamento mondiale del 9,2% rispetto all'anno precedente. Il tutto questo ci fa convincere che il volume dei conflitti del mondo sicuramente diminuirà. E infatti l'Università di Uppsala ogni autunno pubblica un rapporto, che è il rapporto sullo stato dei conflitti del mondo, che indica, fa un'analisi comparativa tra investimenti a difesa e volume di conflitti nuovi e vecchi nel mondo. Dunque nell'anno 2000 c'erano nel pianeta in tutto 34 conflitti attivi. Nell'anno 2024 ce n'erano 55. Magari sarà una coincidenza.
In Italia ci sono tanti studiosi che non si arrendono all'agonia dell'ONU e propongono la sua riforma, come per esempio il preziosissimo Centro Papisca dell'Università di Padova. Ma Paolo Lembo, per 40 anni dirigente delle Nazioni Unite, è più pessimista.
Le Nazioni Unite sono una realtà che è stata inventata dagli Stati Uniti. Sono rimaste una cabina di comando anglo-americana, sino ai nostri giorni. Sono state create fondamentalmente, ma non solo, come strumento di manovra per lo sviluppo politico che loro prescientemente immaginavano avrebbe avuto luogo dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè la decolonizzazione, la frammentazione degli Stati. Sono rimasti un ente molto anglo-americano. Gli Stati Uniti hanno strategicamente deciso sempre di essere il maggior contribuente, perché questo gli permetteva di meglio controllare questo processo, non solo per motivi umanitari. Trump potrebbe avere idee diverse, perché non interessa più l'ONU, per il semplice motivo che l'ONU è irrilevante praticamente. Dobbiamo essere seri, tutti sappiamo che l'ONU non è riformabile, per il semplice motivo che nessuno che conti in questo mondo la vuole riformare, ovviamente. L'ONU è perfetta, così come oggi, per servire gli interessi della Russia, degli Stati Uniti, della Cina e di pochi altri.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
La società civile non archivia, la magistratura italiana sì. Stiamo parlando del caso di Mario Paciolla, che lavorava per le Nazioni Unite in Colombia. Il suo corpo venne ritrovato senza vita nel 2020. L'inchiesta fu frettolosa, gli addetti alla sicurezza dell'ONU fecero sparire prove e i magistrati italiani si adeguarono, dichiarando che fu suicidio.
La prova regina, no, che l'autopsia voluta dalla Procura di Roma è fatta da uno dei più illustri autorevoli, che è Finischi, parla chiaro. Tu PM, tu giudice, hai sentenziato che mio figlio si è suicidato, perfetto, un'altra pugnalata al cuore, ma spiegami come ha fatto, no, come ha fatto a fare tutto quello che ha fatto, il nodo, senza lasciare le tracce, cioè come ha fatto a suicidarsi con tutte queste cose? Questo non me lo sanno spiegare.
È il papà di Mario, Pino Paciolla, a ricordare che la dinamica descritta dalle indagini è inverosimile. Prima il taglio delle vene, poi un salto su una sedia per cercare per due volte di impiccarsi. Dagli ultimi messaggi di Mario si capisce che era preoccupato, che qualcosa negli accordi di pace tra governo e guerriglia colombiana non stava funzionando. Lo dice anche Anna, la mamma.
Noi sappiamo che la vicenda è spinosa, perché chiaramente c'è un'implicazione di un territorio violento, c'è l'implicazione di una grande organizzazione. Noi capiamo tutto questo, però, cioè, come dire, Mario sapeva dei rischi che correva, però che loro inscenano, perché quello è un, come dice giustamente Don Ciotti, un omicidio camuffato, questo noi non lo accetteremo mai.
Giovedì 23 ottobre alle ore 14:30 la statale di Milano ricorda Mario Paciolla con un murales di Fabrizio Bianchini. Appuntamento all'aula A1 in piazza Sant'Alessandro. Rights Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.